Questa mattina apriamo le nostre Bibbie al libro di Apocalisse, capitolo 1, e cominceremo a leggere il versetto 9. Apocalisse 1, versetto 9. Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nell'afflizione, nel regno e nella costanza di Cristo Gesù, ero nell'isola chiamata Patmos a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù Cristo. Mi trovai nello Spirito nel giorno del Signore e udì dentro a me una forte voce come una tromba che diceva: io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo. E ciò che tu vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese che sono in Asia, ad Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatira, a Sardi, a Filadelfia e Laodicea. Io mi voltai e per vedere la voce che avevo parlato con me, e come mi fu voltato, vidi sette candelabri d'oro, e in mezzo ai sette candelabri uno simile a un figlio di uomo, vestito in una veste lunga fino ai piedi, cinto di una cintura di oro al petto. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come bianca lana, come neve, e i suoi occhi somigliavano una fiamma di fuoco. I suoi piedi erano simili a bronzo lucente, come se fossero stati arroventati in una fornace, e la sua voce era come il fragore di molte acque. Egli aveva nella sua mano destra sette stelle, e dalla sua bocca usciva una spada a due tagli, acuta, e il suo aspetto era come il sole che risplende nella sua forza. Quando lo vidi, cadde ai suoi piedi come morto, ma egli mise la sua mano destra su di me, dicendomi: non temere, io sono il primo e l'ultimo. Vogliamo pregare di nuovo. Grazie, Signore, che tu sei il primo e l'ultimo. E come Giovanni 2000 anni fa ha visto te nella tua gloria, lui ha visto come sei nella tua eternità, che anche noi minimamente questa mattina possiamo avere una rivelazione, Signore, che tu possa aprire i nostri occhi, la nostra mente, la nostra anima, per comprendere chi sei tu, Signore, per comprendere la tua maestà, la tua potenza, la tua santità, la tua perfezione. Grazie, Signore, che ci ami, che non ci lasci, che è un'opera per compiere in ognuno di noi. E questa mattina vogliamo dire: sì, Signore, fai la tua opera in noi, nel nome di Gesù. Amen. Abbiamo visto domenica scorsa l'introduzione di questo libro di Apocalisse. In capitolo 1 un po' è come una rassicurazione del Signore alla Chiesa, a noi credenti, perché in Apocalisse, più avanti in questo studio, vedremo cose spaventose, comete che cadono a terra, terremoti come mai visto sulla terra, inquinamenti, guerra nucleare, tutte le nazioni del mondo radunate a Israele a combattersi uno contro l'altro, cose orrende, spaventose. Ma il Signore qui, come Lui sempre fa, ci dà una parola di consolazione, una parola di assicurazione, che guarda che anche se queste cose verranno sulla terra, non temere, perché io sono con voi. È un piano per la mia Chiesa. E qui in versetto 9 Giovanni comincia dichiarando che lui è nostro fratello e compagno di afflizione nel regno e nella costanza di Cristo Gesù. È bello questo, perché a volte, purtroppo, anche nel nostro mondo evangelico, no? Abbiamo distinzione, no? C'è un modo di dire il servo di Dio, no? Magari quelli che venite da altre chiese sapete cosa voglio dire, no? Quando uno dice il servo di Dio, cosa vuol dire? Almeno nella mia mente, sai, è come uno più alto di noi, no? Non è un po' questa l'immagine? Ma il servo di Dio siamo tutti quanti. Amen. Siamo tutti servi di Dio, almeno dovremmo esserci. Se no, dovremmo vergognarci per perché dovremmo essere servi di Dio e servi del suo popolo. Ma è bello qui l'apostolo Giovanni, l'apostolo che riposava sul petto di Gesù, il discepolo di cui era detto nel Vangelo, il discepolo che Gesù amava. Possiamo dirlo, il discepolo più intimo di Gesù. Eppure, con tutta la rivelazione, tutti i privilegi che lui ha avuto, lui dice, sono un confratello vostro. Siamo fratelli. Io, Giovanni, non sono più alto di voi, sono vostro fratello. E compagni, siamo pari. E così tutti i figli di Dio siamo pari. Paolo dichiara in Galati, non c'è né greco, né maschio, né femmina, né ebreo, né greco, né schiavo, né libero, né americano, africano, italiano. Amen. Siamo tutti uno in Cristo. E lui era sull'isola di Patmos a motivo della parola di Dio. Quindi, al contrario di altri apostoli, la maggior parte che sono stati martiri per il Signore, Giovanni, nella volontà di Dio, è stato messo un esilio dell'impero romano su questa isola di Patmos, che è una delle isole greche, fra Grecia e Turchia. E lui era in questa isola a motivo della parola di Dio, della sua testimonianza, quindi soffriva la persecuzione. E in versetto 10, mi trovai nello Spirito nel giorno del Signore. Il giorno del Signore quale giorno è? Oggi. Alcuni dicono, no, bisogna fare il culto sabato, perché i ebrei celebravano il culto il sabato, e questo è vero. Ma la Chiesa primitiva, Paolo scrivendo ai Corinzi, parlando della Santa Cena, no, che noi celebreremo questa mattina, disse, quando vi radunate nel giorno del Signore, e questo è un fatto provato, che il giorno del Signore nella Chiesa primitiva era il giorno in cui Gesù Cristo risuscitò dai morti. Ok? Quindi la Chiesa primitiva si radunava il giorno di domenica. Magari si radunavano anche altri giorni, domenica non è in nessun modo speciale, se uno va in chiesa anche mercoledì e venerdì è la stessa cosa, non abbiamo giorni speciali. Però Giovanni dice, mi trovai nello Spirito nel giorno del Signore. Siamo nello Spirito questa mattina? Speriamo di sì, no? È importante che noi ci troviamo nello Spirito nel giorno del Signore. Siete d'accordo? Non che stiamo pensando, mamma mia, hanno cominciato tardi questa mattina, c'è la Santa Cena, spero che Craig non andrà a lungo perché c'ho il pollo nel forno. O magari veniamo nella casa di Dio prevenuti, ma cosa mi deve dire oggi il pastore, no? Dovremmo tutti entrare con la porta, un po' lasciare tutti i bagagli fuori e dire, Signore, eccomi. Parla al tuo servo. Non guarda l'uomo, non guarda chi canta, non guarda chi prega. Io sono qui per te. E dobbiamo trovarci nello Spirito nel giorno del Signore, perché posso dirvi che possiamo anche trovarci nella carne, anche in questo locale. È uno spirito critico, un spirito non pronto a ricevere la parola di Dio. L'autore di Ebrei scrive, riceve la parola di Dio con umiltà. Quindi dovremmo avvicinarci alla parola con umiltà, dire, Signore, io sono qua, non importa chi parla, se è il pastore, se è un altro fratello. In questi giorni che era malato, mi disse un fratello della chiesa, parlando con un altro fratello che non è di questa chiesa, ma ogni tanto viene, e questo altro fratello dice, ma c'è il pastore che predica, perché se non c'è lui non vengo. E io ho detto, ma non è bello questo, perché è la parola di Dio, non è Craig o un'altra persona, è la parola del Signore che viene proclamato, e dovremmo onorarlo, non onorare l'uomo, onorare la parola di Dio. Quindi Giovanni si trovò nello Spirito, nel giorno del Signore, udì dentro a me una forte voce come una tromba. Ricordate che tutto il libro di Apocalisse ha simboli, e anche questa voce come una tromba è un simbolo. Qualcuno si ricorda un altro versetto che parla di questa tromba? Allora girate in Primo Tessalonicese, capitolo 4. Primo Tessalonicese 4, versetto 15. Or vi diciamo questo per la parola del Signore. Noi viventi che saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo coloro che si sono addormentati. Addormentati è un altro modo di dire morti. Perché veramente chi muore nel Signore non muore. Amen. Perché noi vivremo per l'eternità. Perché il Signore stesso, con un potente comando, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio, discenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Poi noi viventi, che saremo rimasti, saremo rapiti assieme a loro nelle nuvole per incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Quindi questa voce, come una tromba, è la voce di Gesù Cristo che parla a Giovanni. E anche noi un giorno sentiremo quella voce, quella tromba che sarà la voce del Signore che dirà a noi: sposa mia, vieni, vieni su. Forse saremo al lavoro, forse saremo a casa nostra, forse saremo al mare, nel bosco, e sentiremo quella voce: vieni, figliolo, figliola. E come missili voleremo solo andata verso il Signore, e lo incontreremo nel cielo. Giovanni sente questa voce come una tromba, versetto 11, che diceva: io sono l'alfa e l'omega. L'alfa e l'omega era la prima e l'ultima lettera nell'alfabeto greca, come dire: io sono l'A e Z, io sono l'inizio e io sono la fine e sono tutto quello che è in mezzo. Il primo e l'ultimo. E ciò che tu vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese che sono in Asia: ad Efeso, Smirna, Pergamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia e Laodicea. Quindi c'erano queste sette chiese attualmente nel tempio di Giovanni, che si trovavano nell'attuale Grecia e Turchia. Sette chiese esistenti. Domenica prossima vedremo la prima lettera a Efeso. Io mi voltai per vedere la voce che aveva parlato con me, e come mi fu voltato, vide sette candelabri d'oro. Quindi vedete questa simbologia. Tutto questo libro è pieno di simbologia, e la simbologia di Apocalisse viene interpretata con gli altri simboli che vediamo nella parola di Dio. Questo simbolo qua è molto facile capire che cos'è, perché in versetto 20 ci viene detto che cos'è. Vedete là un secondo: il mistero delle sette stelle che hai visto nella mia destra è quello dei sette candelabri d'oro. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese, e i sette candelabri che hai visto sono le sette chiese. Quindi la chiesa viene raffigurato come una candelabra. Una candelabra cosa serve? Dare luce. Gesù ha detto: non potete mettere una bacina là sopra una candela, una candelabra, ma lo mettete sul tavolo in modo che dà luce. È molto importante, perché qui il Signore ci indica, ci fa capire qual è la missione principale della Chiesa. No? Di essere una luce a questo mondo, di essere una testimonianza, di proclamare il Vangelo a chi non conosce il Signore. Questa è la nostra prima missione, il nostro primo compito, di essere una luce in mezzo alle tenebre. Che i nostri vicini, i nostri colleghi possono vedere noi e dire: quella è una candelabra. C'è tanta tenebra intorno, siete d'accordo? È sempre più tenebroso quello che vediamo nel mondo, e perciò noi dovremmo brillare ancora più forte. E le persone, i colleghi, i vicini di casa dovrebbero vedere quella persona è diverso. C'è una luce nella sua vita. C'è qualcosa di diverso, qualcosa che mi attira. E poi possiamo dire come Pietro la speranza che abbiamo in noi, che è Cristo Gesù, non perché siamo più religiosi di nessun altro. La nostra unica speranza è Cristo Gesù, la sua grazia. Non siamo più bravi di nessuno, anzi, siamo tutti peccatori salvati per la grazia di Dio. Ma la nostra prima missione, sia come comunità di Montebelluna, sia come individui, è di essere il candelabro di Dio. Come Giovanni che disse, io devo diminuire e lui deve crescere. Che la gente voleva innalzare Giovanni, lui disse, no, io non sono niente. È Gesù Cristo. E noi dovremmo predicare Gesù Cristo alla gente, non la nostra chiesa, non mettere il velo in testa o seguire queste leggi o vestirti in un certo modo. Noi dobbiamo predicare Cristo Gesù. Versetto 13, in mezzo ai sette candelabri, uno simile a un figlio d'uomo, uno dei titoli di Gesù Cristo, vestito di una veste lunga fino ai piedi, cinto di una cintura di oro al petto. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come bianca lana, come neve, e i suoi occhi somigliavano a una fiamma di fuoco. I suoi piedi erano simili a bronzo lucente e come se fossero stati arroventati in una fornace, e la sua voce era come il fragore di molte acque. Questa descrizione di Gesù Cristo la troviamo anche nel profeta Daniele. Girate lì un attimo, perché chi non c'era per lo studio di Daniele magari non sa queste cose. In Daniele capitolo 7, versetto 9 e 10, qui Daniele, migliaia di anni prima di Giovanni, ebbe una visione. Daniele 7, versetto 9. Io continuai a guardare finché furono collocati troni e l'antico dei giorni si assise. La sua veste era bianca come la neve, i capelli del suo capo erano come lana pura, il suo trono era come fiamme di fuoco e le sue ruote come fuoco ardente. Se girate un po' più avanti, sempre in Daniele, in capitolo 10, versetto 6, il suo corpo era simile al topazio, la sua faccia aveva l'aspetto del folgore, i suoi occhi erano come torce fiammeggiante, le sue braccia e i suoi piedi parevano bronzo lucidato, e il suono delle sue parole era come il rumore di una moltitudine. Qui vediamo la Trinità. L'antico di giorni era un titolo di chi? Ricordate che Gesù Cristo ancora non era nato. Di Dio Padre. Di Dio. Quindi i testimoni di Geova che dichiarano che c'è Dio Padre, Geova, l'Onnipotente, che Gesù Cristo è un Dio nato, minore. Non è vero. Perché il Padre, Figlio e Spirito Santo sono uno e sono tre. E qui vediamo chiaramente questo, confermato dalla parola di Dio. Questa visione che Daniele ebbe dell'Eterno, antico dei giorni, un titolo di Dio Padre, uguale a quello di Gesù Cristo in Apocalisse capitolo 1. Adesso vogliamo vedere un po' questi vari aspetti del Signore, perché è importante di comprendere anche il motivo per il quale lo Spirito Santo ha ispirato di scrivere queste cose, e anche perché il Signore ha questo aspetto. In versetto 14, il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come lana, come neve. Secondo voi cosa rappresenta questo, i capelli bianchi? Antichità, l'età, no? L'antico dei giorni. Quindi i capelli bianchi rappresentano la sua eternità e secondo me rappresenta anche un'altra cosa. La purezza. Il profeta Isaia ha dichiarato, venite e ragioniamo insieme, Anche se i vostri peccati siano come scarlato, saranno bianco come la neve. Quindi questi capelli bianchi per noi rappresentano l'eternità di Dio, l'alfa e l'omega, e la sua purezza. Dio è perfetto. A Dio non manca niente. Lui è perfetto e santo in tutto il suo essere. È anche importante che noi comprendiamo questo. È vero che Dio ha la sua grazia, che ci perdona, che ci lava, che ci purifica, ma è anche un Dio santo che richiede da noi la santità, che noi camminiamo come Lui è. Un altro aspetto abbiamo qui, secondo, i suoi occhi somigliavano una fiamma di fuoco. Il fuoco nella Bibbia cosa rappresenta? Purificazione. Il fuoco purifica. In Corinzi Paolo scrive a noi credenti che alla fine della nostra vita tutte le nostre opere saranno messe a prova di fuoco. Il paglio, il fieno, legno, oro, argento, gemme preziose. Ognuno di noi, sapete, fratelli, quello che noi facciamo qui sulla terra, Dio giudicherà un giorno. E magari tante cose che abbiamo fatto, puff! Quello che abbiamo fatto nella carne, quello che abbiamo fatto nello spirito, durerà in eternità. Sicuramente le anime che sono venute al Signore attraverso la nostra testimonianza dureranno in eternità. Paolo disse ai Corinzi: voi siete la mia corona. Lui disse a loro: non voglio svergognarmi nel giorno del giudizio, che posso presentarvi come una sposa pura davanti il vostro sposo. Gli occhi come le fiamme ci parla della purezza di Dio, e anche il fatto che Dio vede ogni cosa. Dio conosce chi siamo realmente, ognuno di noi. Lui conosce le nostre ipocrisie, le nostre mancanze. Dio sa quello che tu farai domani e dopodomani. Possiamo nascondere dai fratelli, possiamo nascondere il pastore, ma non possiamo nascondere niente dal Signore. I suoi occhi sono fiamme, no, che penetrano, che guardano nella profondità. Guarda la motivazione. Spesse volte nel Vangelo dice che Gesù sapeva che era nel cuore dell'uomo. Non avete mai letto? Diverse volte viene ripetuto questo modo di dire, che venivano: Gesù, abbiamo una domanda da farti. Questa moneta, dobbiamo pagare tasse a Cesare? Ma è scritto che lui sapeva la loro motivazione. Lui vedeva nel profondo del cuore dell'uomo. E vedi anche nella profondità del nostro cuore. Versetto 15: i suoi piedi erano simili a bronzo lucente, come se fossero stati arroventati in una fornace. Il bronzo nella Bibbia, chi un po' ha studiato il Vecchio Testamento, il bronzo è stato usato per fare l'altare nel Tempio di Salomone. L'altare cosa serviva? Fare sacrifici. Quindi questi piedi di bronzo, i piedi cosa sono per noi? Il nostro fondamento, quello che mi tiene in equilibrio, no? Se non ho i piedi non potrei stare davanti a voi in piedi. È un po' il fondamento. E anche qui i piedi di bronzo lucente, che la giustizia di Dio, no? Perché l'altare cosa veniva compiuto? Cioè il sacrificio veniva messo sull'altare e la giustizia di Dio veniva soddisfatto. Quindi ci parla della giustizia di Dio, il fatto che Lui giudicherà. È importante che noi abbiamo, penso, ogni giorno davanti questo fatto, che saremo giudicati da Dio. Saremo salvati per la grazia di Dio, però come ho detto prima, anche le nostre opere saranno provate da Dio. È buono che teniamo in cuore questo fatto, che un giorno risponderà al Signore per cosa ho fatto oggi, e domani e dopodomani. Il fatto che Dio, il peccato, sarà giudicato. Poi in versetto 15, alla fine la sua voce era come il fragore di molte acque. In Daniele viene descritto come il rumore di un grande moltitudine. Io un mese fa sono stato alla cascata di Niagara. E posso dirvi, c'è un suono là, proprio, deve quasi gridare a parlare con la gente, proprio, no, quasi come ti... Avete mai avvertito quando un suono è così forte e quasi lo senti nel corpo, anche nei orecchi? Allora il fragore della cascata di Niagara è così. E qui Giovanni dice che la voce di Dio è così. Ti fa tremare, letteralmente. E io penso che qui parla dell'autorità di Dio, l'autorità della sua parola. Quando Dio dichiara una cosa è così e basta. Non c'è né e a o. Quando Dio dice una cosa è così. E se io ho capito una cosa in 26 anni che conosco il Signore, è che la parola di Dio è verace. In ogni cosa. E quante volte ho visto come è vero la parola di Dio. Quella che un uomo semina raccoglierà. Eccetera, eccetera, in tante cose. Dio è l'ultima autorità, è l'unica autorità. Versetto 16, egli aveva nella sua mano destra sette stelle. In versetto 20 abbiamo visto che le sette stelle sono sette angeli. Però la parola realmente, letteralmente la parola è messaggero. In alcune traduzioni è scritto messaggero. Che angeli sono messaggeri, e anche in questo libro vediamo che il libro viene trasmesso attraverso un angelo a Giovanni. Però letteralmente dice che le sette stelle che Gesù ha nella sua mano sono sette messaggeri delle sette chiese. Ci sono due vedute su questa cosa, alcuni che sono angeli, che ogni chiesa, anche la chiesa di Montebelluna, ha suo angelo. E questo potrebbe essere. Perché anche Daniele, in capitolo 10, quando lui fa digiuno e cordoglio per 3 settimane, cercando di conoscere il Signore quando sarà il tempo in cui Israele sarà riportato nella sua terra, viene un angelo e dice: io sono l'angelo del tuo popolo, di Israele. E Michele è venuto a aiutarmi perché il principe di Persia mi ha resistito. Ci fa comprendere che nel regno spirituale ci sono demoni, ci sono potestà principate che vogliono impedire le preghiere del popolo di Dio. Vogliono impedire le risposte. Perché l'angelo disse a Daniele: nel momento in cui hai messo il tuo cuore di cercare la faccia di Dio, la tua preghiera è stata esaudita. E io sono stato mandato per portare risposta, ma il re di Persia mi ha resistito 21 giorni. Un'importante lezione nella guerra spirituale. Quindi potrebbe essere che è vero questo veduto che i sette messaggeri sono sette angeli. E che ogni chiesa, anche la chiesa di Montebelluna, ha un suo angelo. Vedremo in eternità, non posso dirlo. Un altro punto di vista su queste sette stelle è che sono sette pastori o sette anziani che guidavano queste sette chiese. E il mio opinione da uomo è che questa è l'interpretazione giusta. E vi dico perché. Che vedremo anche domenica prossima le lettere alle sette chiese. Perché l'angelo dichiara a Giovanni: scrive al messaggero di Efeso e scrive queste cose, scrive al messaggero di Filadelfia e scrive queste cose. E poi, voi avete mai letto queste lettere alle chiese? Non sono piene di belle cose. Ci sono belle cose e brutte cose. E lui dice, io conosco le tue opere, io conosco la tua pazienza, io conosco questo di te. E perciò io ritengo che l'interpretazione è giusta, che le sette stelle erano sette messaggeri di Dio uomini, perché vengono descritte anche le mancanze. Gli angeli hanno mancanze? No. Satana ha ribellato, con oltre un terzo del cielo ha ribellato contro Dio e vivono ancora in ribellione. Allora questi sono gli angeli caduti, che sono demoni, Satana e tutta la sua gerarchia diabolica. Allora questi angeli sono venuti meno, ma gli angeli che servono Dio no. Non si potrebbe dire di un angelo, tu hai questo compromesso, ma gli uomini sì, si potrebbe dire di un uomo. E qui in versetto 16, egli aveva nella sua mano destra sette stelle. È bello qui di vedere che Dio ha anche i suoi messaggeri nella sua mano. Dio ha tutti noi nella sua mano. Come ha pregato Gesù prima di andare in croce dei suoi discepoli? Io ho tutti nella mia mano e nessuno me li toglie. Gesù ha noi nella sua mano questa mattina. E quindi puoi scatenare anche la terza guerra mondiale, ma noi siamo la mano di Cristo. È Lui che ci protegge con la sua mano, Lui che ci guida con la sua mano. Poi un'altra cosa, e dalla sua bocca usciva una spada a due tagli, acuta. Questa spada cos'è? La parola di Dio. Bravi, siete ben educati. Efesini capitolo 6, prendete la spada dello Spirito che è la parola di Dio. In Ebrei 4:12, vogliamo anche leggere quel versetto lì. La parola di Dio infatti è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli, penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, della giuntura e del midolla. È in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. E non vi è alcuna creatura nascosta davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Quindi questa parola di Dio che esce dalla bocca di Gesù, che penetra, che vede, che va nell'intimo. Sapete, quando io ho conosciuto il Signore, non perché io non mi bastonavo con un legalismo di regole, deve fare così, deve fare cos'ha. Io leggendo il Vangelo a casa mia, le parole di Gesù Cristo mi penetravano, mi compungevano. Quando Gesù ha scritto, se tu solo guardi una donna per appetirla, hai commesso adulterio davanti a Dio. E io ho detto, mamma mia, allora io proprio, se io ci credevo di essere in qualche modo giusto davanti a Dio, cioè Dio anche i miei pensieri sono peccati. E ho capito che fuori di Cristo non c'era speranza per la mia vita. Quella parola di Dio che penetra. L'ultima cosa in versetto 16, il suo aspetto era come il sole che risplende nella sua forza. E questa ultima, settima cosa ci parla della maestà di Dio, il suo splendore. E io non so per voi, io non vedo l'ora di vederlo. Non vedo l'ora di vederlo. E penso che come Giovanni, quando lui vide il Signore, versetto 17, quando lo vide, cade ai suoi piedi come morto. Che altro potevo fare? Perché quando uno ha capito chi è Gesù, sapete una cosa, Gesù non è un piccolo bambino nel braccio della sua mamma. Lui è Dio onnipotente. Lui è colui che giudicherà il mondo. Lui è colui che vede il peccato. E lui non è neanche un uomo appeso ancora sulla croce, lui è risorto dalla morte. Lui ha potere sulla morte. E quando Giovanni ha visto Gesù Cristo in tutta la sua gloria, non poteva fare altro di inchinarsi davanti. E questo è quello che Dio richiede da ogni uomo, da ogni donna sulla terra, di riconoscere chi è Gesù Cristo. L'ho detto tante volte e lo dirò anche questa mattina. Nell'ultimo giorno della nostra vita, Dio non ci chiederà: tu sei cattolico? Tu sei protestante? Sei testimone di Geova? Sei buddista? Sei musulmano? Non ci chiederà questa domanda. Lui ci chiederà: cosa avete fatto con mio figlio? Cosa hai fatto tu con mio figlio che ho mandato a morire in croce per te? Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, Giovanni dichiara che il giudizio è questo, no? Perché umanamente a volte pensiamo che Dio, come musulmani, ha una scala che pesa le buone opere con i cattivi. Se quelli buoni sono più pesanti, allora per un pelo entreremo in paradiso. Ma non è così. Gesù ha dichiarato che il giudizio è questo, che la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno rigettato la luce. Per questo gli uomini saranno giudicati, per questo gli uomini saranno eternamente separati dalla presenza di Dio, perché hanno rigettato la luce di Dio Gesù Cristo. Ora hanno accettato e hanno accolto. E qui Giovanni, giustamente, davanti alla maestà e al splendore di Gesù Cristo, non può fare a meno di inchinarsi, di cadere con la faccia a terra come morto. Però mi piace tanto cosa accade in questo versetto. Quando lo vidi cade ai suoi piedi come morto, ma egli mise la sua mano destra su di me, dicendomi: non temere, io sono il primo e l'ultimo. Non è bello questo? A me me l'ha detto il Signore questo. A voi ve l'ha detto. Quando io ho letto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, la storia della donna presa in adulterio, e i farisei religiosi hanno detto: Gesù, secondo la legge di Mosè, tale donna deve essere lapidata, uccisa, distrutta. Tu che ne dici? E nel mio cuore io chiedevo: Signore, cosa dice di me? Cosa dice di Craig Quam? Perché io ho paura, ho detto: io sono un grande peccatore, sicuramente Dio non potrebbe amarmi, non potrebbe farmi entrare nel suo paradiso. E mi ricordo che piangevo lì indietro a casa mia, ho detto: Signore, perdonami. Quando Gesù disse quella parola alla folla: chi è senza peccato scaglia per prima la pietra contro questa donna. Come qui, lui ha messo la mano su Giovanni e ha detto: non temere, non aver paura. Perché quando veniamo a Dio in umiltà e riconosciamo chi è Lui, Lui mette la sua mano su di noi e dice: non aver paura, sei perdonato, sei stato purificato dai tuoi peccati. Non temere, io sono il primo e l'ultimo. E il vivente, io fu morto, ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli. Amen. E ho le chiavi della morte e dell'Ades. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle che sono e quelle che stanno per accadere dopo queste. Quindi il libro di Apocalisse, questo è un scheletro di questo libro. In capitolo 1 Giovanni scrive quello che ha visto. In capitolo 2 e 3, le lettere alle sette chiese, le cose che sono attualmente. E capitolo 4 fino a 22, le cose che verranno. Quindi il libro di Apocalisse non è solo profezie future, è una cosa attuale. quello che Giovanni ha visto, le cose che erano in quel tempo, e poi dal capitolo 4 in poi le cose che saranno. Il mistero delle sette stelle che hai visto alla mia destra è quello delle sette candelabri d'oro. Le sette stelle sono gli angeli, i messaggeri delle sette chiese, e i sette candelabri che hai visto sono le sette chiese. E poi in versetto 1 di capitolo 2, all'angelo della chiesa Efeso scrive: queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Il Signore sta camminando in mezzo a noi questa mattina. Amen. Il Signore vuole operare questa mattina. Voglio chiedervi di alzarvi in piedi, che questa mattina ricorderemo quello che Gesù ha fatto per noi, e voglio chiedervi di chiudere gli occhi, di chinare i vostri capi. Vogliamo pregare un attimo. Chiudete i vostri occhi per favore, tutti quanti. E questa mattina voglio chiederti, magari è la prima volta che vieni in chiesa, magari sei venuto tante volte, ma non hai la certezza che la tua anima è salvo, che Dio abbia perdonato tutti i tuoi peccati. E voglio dirti questa mattina che Dio ti ama, che Dio vuole perdonarti, vuole purificarti. Gesù vuole stendere la sua mano sulla tua spalla in questo momento e dire: non temere. Se tu vuoi accettare Gesù Cristo nella tua vita questa mattina, se tu vuoi accoglierlo nella tua vita, ti chiedo di alzare la tua mano e poi pregheremo insieme. Non aver paura. Semplicemente alza la tua mano e pregheremo brevemente. Alleluia. Ci sono altri? Gloria al tuo nome, Signore. Allora pregate con me. Potete abbassare le vostre mani. Signore Gesù, io riconosco di essere un peccatore. Signore, tu sei puro, tu sei santo. Tu hai dato la tua vita per me sulla croce. Ti chiedo di perdonarmi, di purificarmi. Purifica la mia vita. Vieni dentro di me, Signore. Voglio accoglierti nella mia vita. Voglio che tu sia il Signore della mia vita. E Padre, ti ringrazio che hai mandato Gesù per me. E ti ringrazio che tu mi ascolti. E tutti coloro che vengono a te non li caccerai via. Ti benedico, Padre. Aiutami di camminare nella tua parola. Nel nome di Gesù. Amen.